Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Rovereto, 17 marzo del 1910. È una giornata luminosa. Finalmente la primavera è arrivata, cancellando un inverno freddo e nevoso. Lo stivo e il baldo risplendono, lassù la neve è ancora alta e il suo candore aggiunge luce al cielo azzurro intenso. In Via della Terra, una bella strada già allora nota perché preferita da Antonio Rosmini per le sue passeggiate filosofiche, in Via della Terra, dicevo, nella sala più interna dell'osteria La Scaletta, un ragazzo e una ragazza stanno consumando quello che oggi chiameremo un pasto veloce, un po' di pane e formaggio e un boccale di birra. Parlano tranquillamente, sembrano a loro agio, ma ad un tratto il giovane si alza di scatto facendo cadere la sedia. Da una tasca estrae una pistola tamburo e spara 3 colpi in testa alla povera ragazza. Poi si punta la pistola alla tempia e tira il grilletto. Il colpo secco e l'assassino, suicida, cade a terra in mezzo al sangue. Una bruttissima scena che gli avventori della Scaletta osservano impietriti. Per il ragazzo c'è poco da fare, dà ancora segni di vita, ma da lì a qualche ora, in un letto dell'ospedale della città della Quercia, il suo cuore si fermerà. La giovane invece, nonostante le terribili ferite alla testa, è ancora cosciente, cerca di parlare, ma un proiettile gli ha rotto la mandibola e devastato il palato. A fatica fa capire che vuole un prete che l'assolva dai peccati. Nel giro di qualche decina di minuti arriva all'osteria di Via della Terra un'ambulanza, o, visto che si era agli albori della motorizzazione, qualcosa che assomigliava a un'ambulanza. La povera vittima viene portata all'ospedale. Per cercare di salvarla, e 2 chirurghi, il dottor Dordi e il dottor Scrinzi, la sottopongono ai raggi X, che allora erano qualcosa di modernissimo. Il fisico tedesco Röntgen li aveva scoperti solo 15 anni prima. Comunque, nonostante l'impiego dei mezzi per l'epoca all'avanguardia, i 2 chirurghi riescono a togliere dalla testa della povera giovane solo un proiettile. Quindi la sua sorte è segnata. Dopo 3 giorni di sofferenza chiuderà i suoi splendidi occhi per sempre. Insomma, un caso di femminicidio, una parola sconosciuta all'epoca, anzi sconosciuta lo è stata fino a poco tempo fa. Ma quel bruttissimo episodio di 114 anni fa fu il primo omicidio-suicidio scatenato da una passione amorosa malsana che coinvolse e sconvolse l'opinione pubblica. La notizia apparve su tutti i quotidiani e i settimanali del Trentino asburgico che, a inizio del Novecento, erano più di 10. Il Messaggero sparò, come si dice in gergo giornalistico, la notizia in prima pagina, soffermandosi sui più piccoli particolari. Anche il Popolo di Cesare Battisti dedicò alla tragedia un ampio spazio, descrivendo l'impressione della città di fronte a un fatto fino a quel momento mai accaduto. Questi, insomma, i fatti, ma cerchiamo di ricomporre con ordine i pezzi di questa storia d'amore finita male. Partiamo dalla ragazza, Italia Spagnoli, di 24 anni. Le fotografie dell'epoca ritraggono una giovane donna di straordinaria bellezza. Capelli scuri, raccolti sul capo, secondo la moda di allora, occhi anch'essi scuri, incredibilmente espressivi, indagatori, pieni di fascino e che esprimevano un'intelligenza non comune. Pur essendo di umili origini, come si sarebbe detto allora, Italia aveva un'eleganza innata. Insomma, non sembrava certo una contadina di inizio del Novecento. Comunque lavorava duro come tessitrice in Filanda, la Filanda Schröder, che si trovava dove oggi c'è l'Istituto d'Arte De Pero in Via delle Fosse, vicino all'entrata del castello. Italia era consapevole della sua bellezza, aveva anche vinto qualche concorso, e ancor più lo era sua madre Elvige, che avrebbe voluto vederla accasata bene, sposata con qualche rampollo borghese o comunque con un giovane di buone speranze degno del suo aspetto e della sua intelligenza. Italia, un nome scomodo per un suddito austriaco che le impose suo padre che simpatizzava per i Savoia, Italia, grazie al suo fascino, avrebbe potuto riscattarsi dalla condizione non certo florida nella quale versava la sua famiglia. Il padre Riccardo era morto nel 1899, lasciando solo la moglie con un ragazzo, Ferdinando Placido, e 2 bambine, Italia appunto ed Enrica, la più piccola. Riccardo nel 1881 aveva lasciato Borgosacco, suo paese di origine, per Malcesine, che, già un luogo di villeggiatura, come si diceva allora, offriva qualche opportunità in più. Ma le cose evidentemente non andarono per il verso giusto e la famiglia ritornò a Sacco, dove Riccardo trovò lavoro come panettiere. Dopo la sua morte nel 1899, le tre donne furono costrette a lasciare la loro casa e si trasferirono a Volano, in quella dei parenti di Edvige, che di cognome faceva Volani. Insomma, una famiglia che, come la maggior parte di quelle dei primi anni del Novecento, tirava avanti a fatica, anche però in un modo tutto sommato dignitoso, perché la Belle Époque, anche grazie all'apertura dei mercati, fu un momento di crescita a ritmi fino a quel momento inediti. Ma Volano non portò fortuna a Italia e alla sua famiglia, la cui onorabilità, allora queste cose contavano e come, era stata intaccata dalla pessima fama di Ferdinando Placido, che era tutt'altro che placido. Anzi, il primogenito degli spagnoli era stato arrestato più volte e condannato al carcere duro per episodi di violenza. Uscito dal carcere non si presentò più in casa e di lui non si sa nulla. Ma per Italia un destino tragico si nascose all'ombra di una storia d'amore che assunse fin da subito i tratti patologici. La ragazza conobbe un giovane di Cagliano, Fausto Boni, di 28 anni. Uno spiantato, minato dall'alcolismo, con la fedina penale non proprio candida perché era stato denunciato per violenza da suo padre, col quale aveva avuto più di un diverbio. Ma gli amori tossici sono fatti così. Gli uomini si aggrappano alle loro compagne per trovare una via d'uscita dai loro problemi. Le donne rivestono i panni di salvatrici, di chi in realtà fa poco o nulla per essere salvato. Una caduta a vite, insomma. Edvige queste cose le sapeva e le vedeva e fece di tutto per distogliere la figlia da quella frequentazione infelice e pericolosa. Cercò di far ragionare Italia, cercò di convincerla ad accettare la corte di un altro ragazzo, un certo Luigi Fils, che aveva la testa a posto ed era sinceramente innamorato di Italia. Niente da fare, come buttare benzina sul fuoco. Più la madre si dava da fare per sottrarre la giovane da quel rapporto velenoso, più lei si attaccava a Boni. La situazione esplose la sera del 16 marzo del 1910, la sera precedente il giorno dell'omicidio-suicidio. In casa Spagnoli si presentò Fausto, che vi trovò, invitato evidentemente da Edvige, Luigi Fils. Scoppiò un pandemonio. La madre d'Italia intimò al fidanzato di sua figlia di non farsi più vedere e di lasciarla in pace. Ma lui, forse già alterato dall'alcol, uscì di testa e minacciò di morte Edvige, la quale, esasperata, disse che lo avrebbe denunciato per minacce. E che sarebbe stato un guaio grosso per Fausto, visto che, come abbiamo detto, aveva dei precedenti. Il mattino seguente, dopo una notte insonne e agitata, Italia, come sempre, si incamminò verso Rovereto per recarsi alla Filanda. Si sentiva stanca e nella sua testa si affollavano i pensieri e i dubbi. Ma da una parte l'attrazione verso quel ragazzo inquieto, dall'altra la consapevolezza che ben difficilmente ne sarebbe uscito qualcosa di buono. Forse avrebbe dovuto dar retta a sua madre, ma l'orgoglio glielo impediva. Ormai era una donna, la maggior parte delle sue amiche erano sposate, con figli, quindi lei era in grado di decidere, no? Sì, ma Italia poteva decidere, ma non scegliere, perché la scelta si basa sui fatti, invece lei era mossa dalla passione. Arrivata alla Filanda, si mise a lavorare a testa bassa. Quei gesti ripetitivi la calmavano. La realtà attenuava la forza dei suoi pensieri e delle sue fantasie, ma verso le 10:30 la capoturno la chiamò perché alla porta c'era un uomo che le voleva parlare. Lei capì subito che si trattava di Fausto e sulle prime disse che non intendeva vederlo, che lo cacciassero quell'impudente che aveva avuto il coraggio di presentarsi sul luogo di lavoro. Ma lui non mollò la presa e alla fine la ragazza accettò di parlargli e lui la convinse a prendersi un permesso e a seguirla. I due furono visti allegri e abbracciati camminare svelti tra un bacio e l'altro lungo le strade del centro di Rovereto fino a sbucare in Corso Rosmini e da lì al tribunale. E in tribunale vi erano andati per chiedere ai severi imperial regi cancellieri se una certa Edvige Volani avesse sporto denuncia nei confronti di un tal Boni Fausto. Dalla ricostruzione dei fatti raccolta qualche anno fa dal giornalista Maurizio Panizza, non si sa se davvero la povera madre della ragazza abbia o no consegnato una denuncia per minacce. Stando a come si svolse la vicenda, parrebbe di no. I due fidanzati, sempre secondo le testimonianze, furono visti in città, ma apparivano tranquilli, al punto che decisero di mangiare qualcosa assieme. ma nella testa del giovane un pensiero ossessivo montava come una gigantesca onda. Se non sarà mia, non sarà di nessuno. Non si sa cosa si dissero nel loro ultimo colloquio Italia e Fausto. I testimoni dichiararono alla gendarmeria che i due stavano parlando tranquillamente e che l'azione omicida e suicida dell'uomo fu fulminea, un'azione ovviamente premeditata. Nelle tasche dell'omicida, però, venne rinvenuto una sorta di contratto, un contratto molto strano, che la ragazza aveva fatto sottoscrivere al Boni. Questo è il testo, conchiuso oggi 5 marzo 1910 con Boni Fausto di Cagliano e me, Italia Spagnoli di Volano, d'essere sempre l'uno dell'altro, promettendoci di sposarci e di non essere sposa di nessuno, qualunque ostacolo si frapponga fra noi, in fede, firmiamo Spagnoli Italia, Fausto Boni. Uno strano contratto. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.